Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, io sono venuto». E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Ecco, se poi vi rileggete con calma il testo di Giobbe, scoprirete che è un testo un po' disperato, in cui manca la speranza cristiana, dice: non avrò mai più bene. Ed è un testo che sto studiando da 40 anni, vi dico, insieme con questo Vangelo che vi ho letto, e non li ho ancora capiti, onestamente. Ho capito molte cose del testo, però non ho raggiunto una chiarezza, per cui non ve lo predico, naturalmente. Che se non l'ho capito io, devo venire a raccontare parole. Certo, anche questo Vangelo regge molto poco. Sta storia della suocera di Pietro che sta malata, eccetera, banale in un certo modo, banalissima la situazione. E basta solo che vi accenni che la parola suocera nella lingua greca può essere anche tradotta la terra abbandonata, la terra che piange, la terra che soffre, e allora tutto cambia completamente, ma sarebbe troppo lungo andare a cercare in questo senso. Mi sembra più interessante invece guardare un po' il passo di San Paolo che abbiamo letto e che vi suggerisco di rileggere, ma tornando a casa vostra, se è possibile, andatela a cercare, prima lettera ai Corinti, capitolo 9, di San Paolo, e leggetelo tutto, perché questa pessima abitudine che hanno preso i monsignori romani di sforbiciare i passi fa sì che noi leggiamo dei pezzi per un altro pezzo, fateci caso, la citazione è spezzata, e perché in fondo si pensa più a fare la glorificazione di San Paolo: mi sono fatto tutto a tutti, mi sono fatto debole con i deboli, e ci stanno pure gli altri pezzi per mezzo che vanno letti con calma, perché qui San Paolo, vedete, ci dà un po' una sintesi della predicazione del cristiano, di come noi sacerdoti, voi laici, dovreste predicare la fede. E San Paolo dice: state attenti, perché predicare bisogna farlo gratuitamente. Gratuitamente non significa solo che voi mi dovete pagare per l'omelia che vi sto facendo. No, gratuitamente significa che io non mi posso mettere in una posizione superiore come cristiano. Quasi qua ci sto, perché sto al posto di nostro Signore. Però quando scendiamo nel popolo, andiamo, parliamo nelle nostre case, parliamo con gli amici, quando cioè noi professiamo la nostra fede con gli altri, la prima cosa è scendere da cavallo, come diciamo noi, mettersi al livello degli altri, essere umili, non avere quella presunzione folle che abbiamo noi cristiani. Noi sappiamo, noi diciamo, non vi dico se uno ha studiato quattro cosarelle, a quel punto si sente già un profeta di Dio, e allora non sa parlare con gli altri. Così noi abbiamo creato un vuoto fra noi e il mondo. Perché ogni volta che parliamo, guardate per televisione, a volte si presentano personaggi i quali sparano e non si preoccupano di chi sta ascoltando. San Paolo qua invece ci fa una lezione proprio per dire: la prima cosa, bisogna farsi a misura di colui che ti ascolta. E ovviamente questo è difficile, perché in questo momento io devo cercare di mettermi... In questo momento io devo cercarvi di mettermi a vostro livello, e voi siete tante persone, io non so nemmeno come parlare, e quindi cerco di fare il massimo. Ma quando noi ci troviamo però a discutere con gli altri della nostra fede, dovremmo sapere veramente scendere da cavallo. Guardate la presunzione, la supponenza di molte persone, quando, specialmente in televisione, a me mi dà un fastidio enorme, quando sembrano che siano scesi loro dal cielo, che sappiano la verità. San Paolo dice: state attenti, scendete da cavallo e mettetevi a misura degli altri, perché questo è il primo segno dell'amore del prossimo. Amare voi in questo momento significa cercare di spiegarmi al meglio di quello che so fare, poi può darsi che non ci riesca, però devo essere a livello vostro. E a livello vostro significa solamente utilizzare, come poi qualche volta si fa, la banalità del discorso bambinesco. Perché un'altra cosa idiota che io noto all'interno della nostra predicazione è che uno crede di essere semplice che parla come se parlasse ai bambini. E tenete capace di fronte a una persona che tiene un guaio enorme nella sua vita. E voi andate a dire le frasette: Gesù ti ama, Gesù è buono, fai questo. Queste sono cose da asilo infantile. E non significa aver carità verso il prossimo quando si parla così. E io ricordo, da ragazzo ho conosciuto Padre Pio in un incontro che ho avuto là, quindi quello ti rispondeva scostumatamente a livello di chi gli parlava. Potrà piacere o non piacere, ora stanno facendo tutto un lavoro di edulcorazione, di confettatura delle sue parole, ma in realtà lui era, lo sentivi che era un cafone della nostra zona, il quale sapeva quello che sapeva, però tu lo avvertivi che consonava con te nel momento in cui lui ti stava dicendo una cosa. E dovremmo essere veri in questa predicazione e non scimmiottare gli altri, perché molta gente, anche la nostra chiesa, vedete, noi ci siamo illusi che farci simili ai nostri ascoltatori significa farsi crescere i capelli, fare i preti capelloni, i preti con la chitarra in mano. Sì, se la vegliassero, ognuno in coscienza sua fa quello che crede giusto. Però non è quella la maniera di farsi a misura della persona che gli sta di fronte. No, io non devo scimmiottare, mi metto con la chitarra elettrica in mano per poter dire io sto con i giovani. Con i giovani si sta veramente pesantemente quando ci volete stare, perché hanno anche un cuore, una mente, un fallimento interiore molto spesso. E bisogna entrare in quel punto e avere l'umiltà di farsi piccolo in quei momenti con loro. Fare sì che il suo problema diventi il mio problema, non parlare per teorie. Guardate quanto è retorico il nostro discorso di fede, la bontà, l'amore, tutte parole astratte, tutti verbi e frasi che sono completamente campate in aria, universali astratti li chiamavano i filosofi, parole fatte, verbi all'infinito, bisogna amare. Ma che significa? Quando vi trovate di fronte gente che ha una sofferenza profonda dentro di sé, una persona alla quale vive una solitudine infinita molto spesso nella sua vita concreta, fare che il suo problema sia il mio ed evitare di criticare. Perché se io mi faccio il carico del problema dell'altro e lo trovo molto spesso, vedete, la cosa più difficile a parlare con le persone è quando scoprite che quello è povero interiormente. E voi non sapete nemmeno a che punto farlo. Uno deve farsi cretino con i cretini, dice San Paolo. Non possiamo fare a quel punto l'altro, non hai capito niente, non ti dico io, fai così. Che significa questo? Perciò ci siamo allontanati, guardate, dal mondo. Parliamoci chiaro, si è scristianizzata l'Europa. È naturale, noi predichiamo in una maniera veramente ignobile in certi momenti, proprio perché manca questa umiltà dall'interno. Manca il farsi carico della presenza degli altri. E allora San Paolo, vedi, se vi leggete il passo, come dice, io mi sono fatto greco con i greci e giudei con i giudei, cioè io mi sono fatto, quando stavo con i greci mi sono fatto greco, ma non con l'ipocrisia che poi lui accusa Pietro di essere un ipocrita, no, io mi sono fatto a livello loro, i problemi sono i loro, io sono entrato nei problemi dei greci come sono entrato nei problemi dei giudei. E poi dice, io che non sono sotto la legge mi sono fatto uomo che obbedisce alla legge. E traduciamolo nei termini di oggi. Oggi quante di queste ritualità non le sentiamo proprio più nostre? Eppure, per non creare divisione, molto spesso mi ricordo certe messe di defunti fatte con certe violine che suonavano marce funebri, tutta roba nera, vi dico onestamente, odiavo quella realtà, ma quella era la realtà. E io dovevo farmi, con mettermi quella cosa nera addosso, sentire quelle musiche strazianti, quella cosa eccetera, quando in cuor mio avrei voluto predicare la vita e cercavo di farlo, ma dovevo rispettare anche quella realtà. Mi sono fatto, dice, bizzuoco con i bizzuochi per poter annunciare ad essi il Cristo. Perché la forza di un predicatore non sta nel convincere un altro, ma nel dire la verità, nell'annunciare ciò che lui crede. Perciò i santi hanno una stampa particolare. Cito sempre Padre Pio, perché lo stimo tanto per quanto non lo credo un grand'uomo dal punto di vista culturale, intellettuale. Perché lui diceva la sua verità. E uno si rispecchiava in quella sua verità. Ecco la predicazione. E guardate che quando io dico predicare, non mi riferisco solo a me prete, mi riferisco a voi. Perché voi predicate la fede cristiana. Noi possiamo, al più io qua mi posso studio a casa e vengo qua a dirvi quello che ho capito, perché questo è il mio compito. Ma voi però parlate di nostro Signore nella vita, comprando una casa, tenendo una persona di servizio in casa, facendo un affare. Lì voi parlate di Dio e là bisogna farsi a misura dell'uomo. Guardate che schifo, noi sentiamo per televisione i ladri che prendono i milioncini di euro così, se li giocano, se li fanno, è una canea di queste cose. E noi cristiani dove stavamo? Tutti si domandano perché non avete denunciato. Ma io mi domando, ma com'è che noi non avevamo l'allergia verso queste cose? Ecco, abbiamo predicato Cristo in quel momento, abbiamo predicato il valore dell'onestà. Pensate un ufficio pubblico, pensate un ospedale, e chi predica più nostro Signore in queste realtà? Perché là ci fa la predicazione, capite? Lì uno dimostra che ha una visione del mondo molto diversa. E San Paolo cerca di fare capire proprio questo. State attenti che la forza nostra e lo stile con cui noi predichiamo Gesù Cristo non è quello di Piazza San Pietro, non è quello dal balcone del Vaticano, non è quello delle grida episcopali, non è quello delle conferenze intellettuali, è anche quello. Ma fondamentalmente credere a una cosa che noi abbiamo perduto e che oggi stiamo vivendo drammaticamente in senso negativo, e cioè il potere del gruppo. Fateci caso che sta succedendo nel mondo arabo. Vedete la potenza della folla. Vedete la potenza della folla, quanto ognuno si sente nel gruppo, e allora si fanno ammazzare, ragazzi che si vanno ad ammazzare, che dice ma chi si ci mette a fare questo? Noi avremmo ragionato così. Fateci caso che la nostra fede è diventata una fede individuale, che non ha più il senso dell'andare insieme. Ecco perché la domenica diciamo l'Eucaristia, perché dovremmo sentire che qua facciamo una cosa insieme, non ognuno per conto proprio. E se voi vedete una chiesa, ognuno di noi, tutti quanti, per abitudine, se uno si è da là, un altro va là e un altro va là in fondo. Perché? Perché vuole stare solo. E già il segno della pace sembra che, vabbè, ma mi fa questo fatto qua, come dice Totò, piacere, quella cosa che fa piacere, piacere. E invece vedete, lo spirito della nostra fede è quello che vuole dire San Paolo. San Paolo dice: io mi faccio tutto a tutti, perché noi siamo in un solo corpo. Come dire che una cellula del mio fegato deve lavorare per tutto il corpo, si deve fare tutto a tutti, una cellula mia cerebrale deve farsi tutto a tutto. Ogni cellula del corpo deve lavorare per tutto il corpo. E ricava la sua forza dal corpo, dall'insieme. Noi facciamo in processione, ci mettiamo le candele in mano, facciamo i pellegrinaggi, eccetera. Ma abbiamo lo slancio, dico interiore, che hanno le folle che casomai si fanno sbranare su una piazza, si fanno mitragliare finanche. Abbiamo il gusto di essere un solo corpo e un solo spirito. Lo dico nella messa, vedete, Signore, manda il tuo spirito che diventiamo un solo corpo e un solo spirito. Io penso che una delle grandi limitazioni della nostra fede sia la mancanza dell'entusiasmo del gruppo. Noi non ci sentiamo corpo. Non ci sentiamo corpo di Cristo, lo ripetiamo continuamente, anche quando vi do l'Eucaristia, il corpo di Cristo. Ma il corpo di Cristo, diceva giustamente Sant'Agostino, non è solo il pane che vi sto dando, siete voi il corpo di Cristo. Ecco che allora noi non sentiamo più, a cominciare dalle nostre famiglie, a cominciare dai rapporti di fidanzamento, non so, di amore fra due ragazzi, non si sente più il senso del fare insieme le cose. Ognuno, questa è la mia vita, me la devo decidere io, così, quasi che il mondo girasse intorno a lui. E purtroppo poi scopre che non gira intorno a lui. E invece noi dovremmo camminare tutti insieme. Ecco, noi abbiamo perduto il senso dell'Eucaristia come comunione. Diciamo, ma faccio la comunione, cioè mi mangio il pane. No, amici miei, faccio comunione perché comincio a vivere ricordandomi che io sono una cellula e chi mi sta vicino è un'altra cellula. E io lavoro per lui e lui deve lavorare per me. Dobbiamo trovare quella consonanza che alla fine ci fa cantare insieme. Ciò si cantava. Perciò si cantava in tono retto, per dire, guardate che noi siamo tutti attonati, siamo tutti nella stessa logica del melisma, del motivo, del ritmo. Così come le nostre cellule, quando stanno bene, fanno stare bene il corpo. Ma se una cellula a un certo momento si isola, e questo è il cristianesimo delle virtù, che io odio radicalmente, io devo essere virtuoso, devo essere buono, devo essere onesto, mi sembra proprio come che si diventa una cellula cancerina all'interno del corpo. Mi sento di mettermi fuori, perché quello è un disgraziato, quello non capisce niente, io però sono fatto, faccio tutto, è il bizzochismo che io odio radicalmente. Perché? Perché isola e crea la solitudine. Giratevi intorno, guardate nelle vostre case, guardate nei luoghi di lavoro e scoprirete tranquillamente che c'è una solitudine infinita, per cui la gente deve pigliare il telefonino, fa telefonare, beh, che fai, che stai, dove stiamo, perdere tempo, perché? Perché sta solo. Pensate a quelli che stanno vicino a un computer, stanno lì a fare Twitter, non so come si chiamano quelle cose, lì a cercare la faccia di quella cosa, perché? Perché stanno soli. E noi abbiamo perduto la ricchezza più grande che Cristo ci ha predicato, essere un corpo solo. È un'anima sola. La comunione, vedete, la comunione dello stare insieme, perdere l'esaltazione della fede, che deve essere comune. Perciò la gente quando va a Migiugori, quando va sulla splanata, dico, confonde, o per meglio dire, si trova improvvisamente in un'atmosfera, dice, ah, ma io va a Migiugori, là c'è un'atmosfera. Cioè lì ha la sensazione che non si può avere una fede isolata, chiusa nella propria testa, nel proprio cuore, ma bisogna conviverla, nel senso sentire che c'è un unico sangue che passa fra di noi. Lo senti a Migiugori, poi torna qua e non fa niente, perciò dici, che c'è da fare? Quello è un teatro dove voi vedete una cosa bella, casomai, ma poi dovete portarla con voi. È inutile andare sull'esplanade di Lourdes a vedere tutte le cose con le torce in mano, eccetera, commuoversi, sentire tutti i sentimenti. Benissimo, ottimo, dico io. Quella è la nave scuola, ma poi ti devi mettere a navigare veramente. Ecco, fratelli miei, San Paolo in questa domenica ci ricorda una cosa fondamentale: ricordatevi di essere un solo corpo, un solo spirito. E lì troveremo la forza per affrontare anche la quotidianità, perché ogni giorno porta la sua pena. Se no faremo come Giobbe, diremo qua non ci sta più speranza, perché Giobbe sta solo, vedete? Il suo limite è la solitudine. Il suo limite è essere lui con il suo problema. E non lo ritrovo. Infatti poi, vedete quanti matrimoni falliscono. Ma falliscono perché? Perché in fondo ognuno dice, mi hai lasciato solo. Il marito lo dice alla moglie, la moglie al marito. Perché non hanno convissuto la realtà profonda dell'esistere. La nostra religione è fatta di persone che si danno la mano, di persone che camminano insieme, di persona in cui ognuno serve l'altro, ma non lo serve perché tiene belli bei sentimenti, perché dice, oh, io devo fare, io devo. No, perché si rende conto che lui deve funzionare come una cellula del corpo per le altre cellule e spera che anche l'altra faccia la stessa cosa. Ecco, allora vedete, la morale cristiana è una morale semplicissima: costruire vita col proprio servizio. E allora è inutile che noi dobbiamo pensare di andare a fare come Madre Teresa di Calcutta, andare fino in India per essere buoni cristiani. Se può essere buoni cristiani in casa propria, benissimo. E questo è oggi diventato il nostro luogo di missione, cioè riportare il discorso sulla comunione di fede. Allora non è il fatto di dire oggi facciamo la messa, venite alla messa a quest'ora, oppure oggi facciamo una riunione, parliamo una conferenza, venite alla conferenza. Questi sono segni, amici miei, sono segni. E già vedete che praticamente, al di là dei soliti bizzuconi che vanno a tutte le conferenze, a tutte le cose, ma voi mediamente, come noi, mediamente come popolo, non avvertiamo il bisogno dello stare insieme, anzi dello star divisi, anzi del sottolineare che io sono diverso da te, anzi a sottolineare che io ho capito le cose e tu sei un ignorante. Ecco, allora San Paolo conclude: mi sono fatto tutto a tutti, mi sono fatto debole con i deboli e mi sono fatto tutto a tutti, perché solamente diventando deboli, cioè togliendo da mezzo gli elementi che caratterizzano la mia pseudo grandezza, io posso accostarmi agli altri. E allora io credo, ho tenuto sempre come grande, diciamo, momento della mia vita, quando stavo a piedi rotto e potevo vedermi i pescatori di Mergellini, i fontanieri della zona, con i ragazzotti che stavano lì, eccetera, dove non si faceva niente, dove forse non dicevamo nessuna bella frase, ma c'era un momento nel quale ci sentivamo insieme. E questa è la nostra fede: dove due o più di voi saranno uniti nel mio nome, io sarò in mezzo a voi. E se io posso celebrare l'Eucaristia, perché voi state intorno a me, se no non la potrei fare. È la vostra comunione che crea la comunione. Questo, se lo facessimo come regola della nostra vita, cambierebbe molto. Io mi rendo conto e concludo che noi non ci sentiamo più in una traiettoria divina, noi ci sentiamo come esseri marginali, abbandonati, che esistono con i loro guai quotidiani e che Dio da là sopra ogni tanto ci manda un secchio d'acqua, ci manda qualche cosa. E noi, non è vero, noi siamo il corpo di Cristo, noi ci muoviamo in una traiettoria divina ed è da quel punto che dovremmo trovare la forza per superare l'egoismo della nostra individualità e scoprire la ricchezza del noi.